Molte grazie. Grazie dell'invito, grazie di questa iniziativa, anche perché noi, per chi di voi c'era, ci eravamo visti anche l'anno scorso e abbiamo visto con quale impegno appunto nel suscitare questi dibattiti, nel creare informazione, qui voi lavoriate con questo, e questo non può che essere apprezzato da noi, perché i problemi che qui adesso si faceva riferimento sono problemi con i quali effettivamente noi ci confrontiamo e dei quali noi abbiamo visione anche attraverso le segnalazioni che ci vengono dai cittadini e i contatti che abbiamo con i cittadini, che però sono quelli più sensibili, quelli che si attivano, quelli che avvertono il problema della conservazione dei dati e quindi si attivano per cercare di trovare tutela. Purtroppo la generalità ancora delle persone non fa questo. E il problema di fronte a cui ci troviamo è quello che via via che aumentano le possibilità, i servizi e le comodità che la rete offre, ad esempio aiutandoci quando navighiamo a essere riconosciuti immediatamente, aiutandoci a saltare passaggi altrimenti, almeno in termini di tempo, aiutandoci quindi a una navigazione più serena e più tranquilla, via via che questi servizi vengono richiesti per la comodità di ciascuno di noi, tanto più aumenta la qualità di questi servizi, tanto più aumenta il numero e la qualità di dati personali che vengono trattati, che vengono conservati, raccolti, elaborati, e quindi tanto più aumenta il rischio o la certezza che si crei una profilazione di tutti i nostri movimenti, tutto ciò che noi facciamo nella rete. Allora sono due gli elementi che bisogna guardare. Il primo è cosa si raccoglie quando si va in rete, quando si naviga, quali sono i dati che vengono raccolti, e i dati che vengono raccolti sono quantitativamente e qualitativamente sempre di più. Perché un esempio, poi ci torniamo dopo. Adesso il problema, e credo la frontiera verso cui ci si muove come tipo di dato diverso, non sono solo i dati sul traffico realizzato, sul traffico telefonico in prima istanza, sul traffico realizzato su internet, cioè i siti visitati oppure i messaggi spediti attraverso la posta elettronica, ma sempre di più il traffico in movimento, o i telefonini di terza generazione o gli altri apparati che consentono la navigazione su internet anche in mobilità, in movimento, utilizzando i cosiddetti servizi a valore aggiunto, aggiungono a questi elementi anche il dato sulla localizzazione, che è un dato che sempre di più verrà utilizzato, che noi utilizzeremo per nostra comodità, e già ci sono tanti servizi che lo utilizzano, e l'unione del dato sul traffico al dato sulla localizzazione comporterà un ulteriore parametro di profilazione che consentirà di conoscere sempre di più il profilo il nostro profilo, anche più di immaginate cosa sono i telefonini che consentono appunto di navigare sulla rete muovendosi, che richiedono e che utilizzano i servizi di localizzazione. Servizi di localizzazione che possono servire sia per localizzare se stessi, dimmi dov'è il ristorante più vicino a dove sono, indicami la strada che devo percorrere e via dicendo, sia, e questo è probabilmente il rischio ulteriore e particolarmente delicato, di localizzare i terzi sono gli amici, sono i parenti, i figli, la moglie, o anche, ed è qui ancora più rischioso, i colleghi o il datore di lavoro che localizza dove sono le persone che si sono allontanate con la macchina dell'ufficio oppure semplicemente col telefonino dell'ufficio, che stanno compiendo una determinata attività. Il problema della localizzazione, io credo, è uno dei problemi più grossi con i quali quotidianamente ci confronteremo. Voi solo immaginate che fino a 2 anni fa giustamente si è molto discusso se utilizzare, con che limiti e con che possibilità era utilizzabile il braccialetto elettronico per coloro i quali erano stati soggetti a restrizioni della libertà per la condanna in seguito al compimento di alcuni reati. Ebbene, immaginate che fra brevissimo, e già oggi, Ci sono strumenti che equivalgono a questo, l'abbiamo visto nelle reclame sulle spiagge per rintracciare i bambini perché non si allontanino, e quest'estate pare sarà un servizio di grande successo. Ci saranno e ci sono sempre di più questi servizi. Questi servizi sono il più delle volte collegati appunto alla telefonia e al servizio di telefonia. Sostanzialmente i telefonini cosiddetti di terza generazione hanno la possibilità di localizzare con una automaticamente, diciamo quasi con un margine di errore molto ristretto. È possibile la localizzazione anche quei telefonini che quasi tutti noi abbiamo in tasca, se sono quelli di seconda generazione, in cui basta verificare la distanza, diciamo tutti noi quando utilizziamo, ecco, si faceva adesso riferimento ai telefonini e quindi faccio questo esempio per questo, quando noi utilizziamo un telefonino siamo localizzabili in quanto legati a una determinata antenna, a una determinata antenna che ci tiene nella rete, quindi sa che noi siamo all'interno di una determinata cella. Queste celle sono più o meno grandi, però per localizzare puntualmente, per sapere esattamente che voi siete qui in questo palazzo e non nel palazzo di fronte, basta misurare il tempo che il segnale impiega per andare e tornare dall'antenna al vostro telefonino, e così si ha una distanza precisa e si ha una localizzazione precisa del dove siete. Di dove siete in questo momento. È chiaro che, e qui si unisce il secondo elemento, quello che ci interessa più oggi, se questi dati del dove si è, cosa si è fatto, magari navigando con internet attraverso il telefonino o navigando anche da una postazione, vengono conservati a lungo nel tempo, sempre più a lungo e sempre più dati vengono conservati, questo fa sì che coloro i quali conservano i dati sappiano di noi molto più di quello che noi stessi sappiamo. Noi dimentichiamo di essere stati qui a quest'ora, di avere in questo momento chiamato una persona, visitato un sito e via dicendo. Ce lo dimentichiamo anche se è successo una settimana fa, probabilmente. Chi conserva questi dati, chi ha la possibilità di conservarli a distanza di tempo così lunga, ha la possibilità di sapere di noi molto più di quello che noi stessi sappiamo. E questo è il rischio, questa è la consapevolezza che bisogna acquisire. E allora, quali sono da un lato le difficoltà di chi deve tutelarsi rispetto a questi rischi che sono quasi certezze, ripeto, quali sono le difficoltà normative degli stessi stati che si incontrano, quali sono i rischi e i tempi di conservazione e quindi le possibilità che ci sono. Innanzitutto appunto le difficoltà che ci si trova quando si deve affrontare la regolazione, la tutela in un ambiente come quello, come internet, come la rete. Il primo, il principale, cioè una prima rivoluzione è legata all'evoluzione tecnica che fa sì che vengano modificati anche i parametri normativi e anche il come noi abbiamo inteso i diritti. Immaginate che cos'è un newsgroup, un discorso in rete. Noi classifichiamo normalmente i diritti basandoci sulla libertà di riunione diversa dall'associazione. L'associazione non è una riunione casuale, ma è una riunione stabile. Questi confini cadono via internet. Immaginate soprattutto il confine fra comunicazione interpersonale, quella che normalmente viene instaurata con una telefonata o con una mail spedita o con una conversazione a due, quindi fra soggetti delimitati, e invece il parlare a una pluralità di persone, come avviene con la televisione. Su internet questo cade, perché via via che si amplia immaginiamo un sito in cui si può accedere con una password o un sito invece lasciato aperto. Immaginate le mail e i newsgroup aperti, e quindi qui i confini fra riunione e associazione, i confini fra comunicazione diretta a una persona singola o molti cadono. Questo cosa vuol dire? Questo cosa significa? Che gli strumenti di diritto che noi siamo abituati a utilizzare mostrano sempre di più la loro tendenziale inefficacia, tendenziale debolezza di fronte a questo. Poi c'è una seconda debolezza, che forse è anche più forte, che riguarda chi opera in Internet. Internet, lo sapete, è la rete delle reti, e la rete, si faceva riferimento a tanti paesi, perché sempre di più è necessario il confronto con stati esteri, quello che qui può essere vietato altrove può non esserlo. Le legislazioni riguardo alla protezione dei dati sono molto differenti da paese a paese e si creano sempre di più, e gli operatori della rete lo sanno e ne sono consapevoli, dei paradisi di diritti in cui è più facile localizzarsi sfuggendo agli stati che hanno una regolamentazione, come il nostro, che ha una regolamentazione più protettiva di altri. È facile sfuggire a questi perché basta affittare un server altrove, e lo si può fare naturalmente standosene comodamente a casa sua. Quindi la seconda difficoltà, prima difficoltà, cadono i concetti, cadono gli strumenti a cui siamo abituati, il diritto va meno veloce dell'evoluzione tecnica. La seconda difficoltà, il diritto si ferma il più delle volte all'interno dei confini nazionali, mentre invece la rete e gli operatori della rete, utenti e fornitori di servizi, operano scavalcando sempre questi confini nazionali. E allora gli operatori che intendono, perché può essere più comodo, superare i limiti che la legislazione può mettere, trovano più facile collocarsi formalmente al di fuori e fornire alle stesse persone gli stessi servizi, con qualche garanzia in meno per gli stessi. Quindi questa è la situazione in cui ci si trova, e le armi che il diritto ha sono molto spesso quelle di far capire agli stessi operatori, e devo dire che questo è un qualcosa che si sta tentando di fare, soprattutto ad esempio per quello che riguarda gli operatori di marketing o taluni operatori più avvertiti cominciano a capire che la privacy, il rispetto dei diritti, via via che cresce la consapevolezza da parte degli utenti, diventa un elemento di competizione, un elemento in più, un elemento che si può offrire insieme al servizio che normalmente viene offerto. Io offro un servizio di posta elettronica, ma garantisco anche che cancello i dati in un determinato periodo, che non passo questi dati ai soggetti che hanno intenzione di fare spamming e quindi bombardare la casella elettronica di messaggi pubblicitari, do una serie di garanzie di non conservazione dei dati, ad esempio di non classificazione, di non profilazione dell'utente. Questa, sempre più, quanto più cresce la consapevolezza degli utenti nello scegliere il servizio che offre una privacy policy migliore, tanto più questo diventa elemento di competizione, tanto più gli stessi operatori capiscono che sì, si potrebbe fuggire nel paradiso fiscale X, nel paradiso informatico X o nel paradiso della privacy X o Y, però gli utenti sono più tranquilli se esiste una possibilità di una garanzia ulteriore. E in questo senso una degli elementi che stiamo esplorando adesso, normativamente entro il 30 giugno verrà emanato un testo unico sulla protezione dei dati personali. Questo testo unico è attualmente in discussione e le posizioni anche all'interno del governo sono diverse. Da un lato noi, che siamo fuori del governo, siamo un'autorità indipendente, spingiamo ad esempio perché dati come quelli sul traffico, sono i dati a cui facevo riferimento, i dati delle telefonate fatte o i dati, quei dati ai quali si aggiungono sempre di più i dati sulla localizzazione, noi spingiamo, dicevo, a far sì che questi dati, il cui utilizzo serve naturalmente sia per istradare la comunicazione in un primo momento, sia per fatturare il servizio laddove vi sia fatturazione, vengano conservati per un tempo limitato. C'è il testo unico sulla protezione dei dati, propone adesso che laddove non vi siano contestazioni rispetto alla da parte dell'utente, questi dati vengano conservati per un massimo di 6 mesi. Oggi questi dati, questa è la disposizione che si spera possa passare entro il 30 giugno, sappiamo che da parte di altre amministrazioni che tutelano la pubblica sicurezza ci sono forti resistenze ad abbassare il periodo di conservazione dei dati, che oggi viene considerato di 5 anni, facendo riferimento al tempo in cui può essere contestata, legalmente contestata la fattura e quindi la prescrizione del diritto. Questo è un tempo irragionevole nel momento in cui la fattura è stata pagata, non si è avuta alcuna contestazione e tuttavia ad oggi ancora purtroppo i dati vengono conservati, i dati sul traffico telefonico, faccio riferimento a questi dati, vengono conservati 5 anni. Noi il 30 giugno vedremo se avremo vinto questa battaglia, che appunto almeno laddove l'utente non contesti questo, vi sia un termine ridotto di 6 mesi. Un'altra arma che speriamo di poter utilizzare è quella del codice deontologico. Esiste, è previsto che venga emanato un codice deontologico riguardante tutti i trattamenti svolti sulle reti telematiche, le reti di comunicazione elettronica. È un codice che parla, come la normativa sulla tutela della riservatezza in questo campo, di comunicazione elettronica, perché quel cadere di barriere fra diritti di cui parlavo prima, comunicazione, cioè comunicazione da uno a uno, da uno a molti, diritto di associazione o di riunione, via dicendo, a questo cadere di barriere si affianca sempre di più un cadere di barriere che noi percepiamo nei mezzi tecnici attraverso cui ci colleghiamo alla rete. Cadono le barriere fra telefono e computer, fra telefono e televisore, sempre di più tutto questo viene unificato. Questo fa sì che gli stessi, non importa, è sempre più irrilevante il terminale col quale noi ci colleghiamo alla rete telefonica o alla rete delle reti, il canale può essere molteplice, sempre più i trattamenti si riuniscono fra loro e sempre più si ha allora l'esigenza di una normativa unificata. Questo codice, sia il codice testo unico sulla protezione dei dati, una sorta di codice sulla protezione dei dati che verrà emanato entro il 30 giugno, recepirà una direttiva del 2002 che tutela e prevede una serie di tutele anche per esempio per quello che dicevo, la localizzazione, sia ci sarà questo codice deontologico che vi dicevo, che verrà emanato da coloro i quali lavorano nella rete, sia i titolari sia gli utenti. Il garante ne ha promosso la sottoscrizione. Appena verrà emanato il testo unico sulla tutela dei dati si comincerà a lavorare, e questo codice, qual è il vantaggio di questa normativa? È una normativa che, non avendo rango legislativo, essendo più facilmente modificabile, si spera abbia la possibilità di seguire più da vicino l'evoluzione tecnologica e anche rispondere via via che si pongono i problemi con maggiore prontezza ai problemi, ai rischi di lesione della privacy che si creano e che ogni giorno, con i quali ogni giorno noi ci dobbiamo confrontare. Quindi la rete, per riassumere quello che ho detto finora, da un lato pone dei problemi perché scardina i concetti coi quali noi siamo abituati a ragionare e anche i tipi di tutela che siamo abituati a usare, pone dei problemi perché travalica i confini nazionali, e quindi il diritto sempre di più usa sì gli strumenti ordinari di imposizione di vincoli, ma anche sempre più deve utilizzare due strumenti importanti. Uno che riguarda gli operatori e fa capire quanto gli utenti siano attenti alla privacy e dà incentivi a utilizzare e a creare delle regole che siano più rispettose dei diritti della persona. Dall'altra, sempre di più, parla agli utenti, parla a coloro che usano la rete, coloro i cui diritti vengono messi a rischio. Quanto più queste persone acquistano consapevolezza di tali rischi, quanto più selezionano i diversi siti e i diversi servizi di cui fruiscono, anche guardando alla tutela che viene data ai propri diritti, tanto più gli stessi operatori vengono indotti, ovunque essi siano localizzati, a rispettare i propri diritti e quindi i diritti dei loro clienti, e quindi a rispettare queste regole alle quali altrimenti appunto si può sfuggire. Riassumendo, io i rischi che vi sono nel navigare della rete, soprattutto con riferimento alla conservazione dei dati, si accennava prima, sono molteplici e aumentano all'accrescere della qualità dei servizi che vengono richiesti. Noi sappiamo che l'utilizzo ad esempio del web per navigare sul web può essere oggetto di registrazione in ordine ai movimenti fatti, ma tante volte, un altro esempio che voglio farvi che riguarda alcuni casi che ci sono stati segnalati è quello dei motori di ricerca. Sempre più spesso noi, chiunque naviga in rete, fa uso di questi strumenti utilissimi per ritrovare i siti, ritrovare notizie su persone, cose o appunto muoversi in trovare un indice in quell'infinità che è la rete e avere un ordine in quello che essa offre. Ebbene, noi abbiamo avuto dei casi in cui si lamentava l'uso dei dati che viene fatto dai motori di ricerca. Voi sapete che soprattutto i motori di ricerca più sofisticati utilizzano dei sistemi matematici per classificare i siti più frequentati o ai quali si trova più frequentemente risposta quando si ricerca una determinata cosa. Quello che importa è che nella rete è sempre più possibile conservare nel tempo tutto e ordinarlo, e uno dei sistemi per ordinarlo e collegare i diversi dati sono appunto i motori di ricerca. Immaginate cosa può succedere se un ragazzo, una persona, nel partecipare a un newsgroup esprime alcune, magari anche per scherzo, magari perché in compagnia con gli amici, esprime alcune opinioni politiche, opinioni riguardanti o rivela anche per scherzo, ripeto, atteggiamenti, qualcosa relativo alla sua sfera intima, e a distanza di anni questo stesso ragazzo si va a fare un colloquio di lavoro. Sono storie non totalmente inventate, ma storie che hanno e possono avere un riscontro concreto. A distanza di anni questo ragazzo va a fare un colloquio di lavoro, manda prima il suo curriculum al datore di lavoro, all'esaminatore, solo che l'esaminatore o il datore di lavoro decide prima di parlare e avere il colloquio di inserire il suo nome in uno dei tanti motori di ricerca che ci sono, e dal motore di ricerca viene fuori perché la frase o il newsgroup o ciò che lui aveva affermato allora, viene fuori questa frase scritta tanti anni prima. E immaginate che se il datore di lavoro non condivide quelle opinioni politiche, probabilmente non le condividerà, o potrebbe non condividerlo, condividerle ancora quel ragazzo, magari ha cambiato idea, magari, ripeto, era uno scherzo, però quella frase magari scritta lì, quella traccia lasciata per scherzo su internet tanti anni prima, può incidere sulla libertà di questo ragazzo, può incidere sulla sua possibilità di trovare lavoro, può incidere sul giudizio che il suo potenziale datore di lavoro dà su di lui. Immaginate quindi quanto anche il nulla, il banale sulla rete, la traccia lasciata, l'identità assunta in un momento puntuale della nostra vita può, quando ritorna, incidere sulla nostra libertà. E allora, di fronte a appunto uno strumento che noi tutti utilizziamo come il motore di ricerca, uno strumento utilissimo, e la capacità di conservare a distanza di tempo e di classificare, di collegare quel nome, Mario Rossi ha detto questa cosa in un dato momento e Mario Rossi è lo stesso che poi fa un'altra cosa, la capacità di ricordare nel tempo è una capacità che limita la libertà di tutti noi, che limita la libertà di quel ragazzo, che sarà limitato nel poter cambiare opinione, sarà limitato nel poter avere la stessa opinione, sarà limitato nelle sue scelte, perché una volta si è pronunciato in un certo modo, ha manifestato più che legittimamente, evidentemente, una propria opinione, questa opinione può essere usata contro di lui a distanza di tempo. Questo grazie alla memorizzazione nel tempo. E poi c'è una memorizzazione alla quale Prima si faceva riferimento che è quella da cui dopo l'11 settembre, dopo questa tendenza a, che abbiamo visto soprattutto negli Stati Uniti a cercare di conservare i dati, controllare tutto e tutti, aumenta sempre di più. Ed è vero, ed è verissimo che è un mito non vero. Tante volte, sempre di più, noi diciamo che questa volontà di raccogliere queste raccolte massive di dati, addirittura autorizzate per legge oltreoceano e anzi diciamo spinte al di là di ogni ragionevole criterio di pertinenza o non eccedenza, che sono i criteri che la nostra legge pone rispetto alla raccolta dei dati, sempre più da un lato nascondono una, dal punto di vista investigativo, una carenza di capacità investigative della polizia, dall'altro quanto più aumentano queste raccolte di dati, tanto più sono inefficaci, perché è chiaro che se la mole di dati raccolti è eccessiva diventa sempre più difficile, nonostante, e questo ahimè è vero, nonostante le sempre più sofisticate capacità di analisi di questi dati, sempre più difficile diventa trarne qualcosa, ma soprattutto è chiaro che se si sa e se coloro che intendono delinquere sanno che esistono queste raccolte massive di dati, tanto più queste raccolte sono massive, tanto più costoro utilizzano strumenti per sfuggire da esse, e allora dalla frequentazione degli internet point pubblici per non essere in cui non c'è una registrazione all'accesso, dall'utilizzo di schede prepagate anonime e via dicendo, coloro i quali intendono non lasciare tracce hanno, grazie anche all'evoluzione tecnologica e giustamente, degli strumenti per essere anonimi o rendere difficile la loro individuazione. Nonostante quest'uso di questi strumenti aumenta, tanto più la polizia o coloro i quali devono istituzionalmente ovviamente tutelare l'ordine pubblico raccolgono i dati. Questo cosa vuol dire? Che il più delle volte e la maggior parte dei dati raccolti sulla rete sono dati inutili perché, essendo troppi, è difficile guardarci dentro, sono dati inutili perché il più delle volte non comprendono i dati che sarebbero utili, perché i dati che sarebbero utili sono i dati che le persone, sapendo che possono essere utili ai fini investigativi, cercano di nasconderli o tenerli fuori. Sono dati, e queste raccolte evidentemente comportano dei costi estremamente elevati, costi che ricadono sulla collettività, perché ovviamente questo è un costo, e sono molto spesso appunto un alibi per un'incapacità e un'assenza di un'incapacità di svolgere o insomma nascondono delle carenze investigative. E soprattutto, è quello che importa più di tutto, bisogna chiedersi se il costo, cioè la possibilità di trovare un domani una telefonata di una persona che abbia compiuto un determinato delitto valga tanto quanto la libertà negata ai tantissimi, ai tutti, di cui le telefonate vengono registrate. In questo bilanciamento di interessi è bene sempre di più acquisire la consapevolezza che la libertà dei tanti, dei tantissimi, vale più della condanna dell'uno. Quando funziona, e ci sono molti dubbi che funzioni per quello che ho detto, quando funziona bisogna ponderare e bilanciare le libertà di tutti e degli uno, e abbiamo visto con l'esempio del ragazzo che cerca lavoro quanto la libertà di quell'uno può essere limitata da semplicemente conservare ciò che lui ha fatto prima. E lo ripeto, i dati, anche i più banali come i dati sul traffico, io ho telefonato a questo numero a questa determinata ora, anche il solo sapere che questa telefonata dura più o meno e che quindi con un determinato numero io uso fare telefonate più lunghe o magari farle nelle ore serali invece che nelle ore diurne, io riesco a sapere molto del rapporto che mi lega con questa persona, anche solo guardando il dato dall'esterno, guardando la frequenza delle telefonate, guardando l'ora in cui viene fatto, guardando la durata delle stesse. Per cui attenzione, anche i dati più banali, anche i dati non significativi e non più delicati, come sono appunto il vedere quali siti si sono visitati o altri dati, ma anche solo soli dati banali, quelli che leggiamo sulla bolletta, dicono tantissimo di noi, dicono tantissimo dei rapporti e delle relazioni che abbiamo con le persone. Che qualcuno li conservi, li conosca, possa usarli a distanza di tempo, è un qualcosa che ci limita e limita la nostra libertà. Io non voglio, siccome il tempo è passato, annoiarvi ulteriormente. Vi dico solo, e così insomma, eventualmente se ci sono poi, so che durante tutta la giornata voi approfondirete questi temi e quindi tornerete su questi temi molto ampiamente. La cosa importante, al di là di tutto questo, al di là della normativa che si sta tentando di implementare, al di là appunto di questa battaglia che esiste ad esempio fra uno stile di regolazione europeo e uno stile di regolazione degli Stati Uniti, dove l'Europa sempre di più tutela in misura maggiore i diritti, nonostante il diritto alla privacy sia nato oltreoceano, e mentre gli Stati Uniti si affidano sempre più al mercato e il mercato si muove solo dove conviene e quindi tutela se questo conviene, in alcuni casi conviene anche tutelare la privacy, ma in altri ambiti, mentre diciamo il quadro normativo europeo è in questo molto più garantista. Però al di là di tutto questo, al di là di questa regolamentazione, l'arma che ognuno di voi ha ed è l'arma più importante, ed è l'arma che aiuta più di tutte a regolare e a difendersi, è la consapevolezza dei rischi che sono legati alla raccolta dei dati, la consapevolezza che deve esprimersi da parte di cittadini e consumatori e utenti maturi, quella di differenziare, valutare attentamente, capire che ogni dato, ogni traccia lasciata su internet, ogni traccia lasciata sulla rete può essere utilizzata per limitare la nostra libertà, e allora valutare se anche banalmente la comodità e alcune comodità che si hanno lasciando i dati a un determinato operatore vale tanto quanto la libertà. Vi dico solo una cosa: dal punto di vista della conservazione dei dati, e si stanno confrontando a livello della rete, a livello planetario, due filosofie. Sempre di più probabilmente la rete sarà utilizzata per acquistare determinati servizi, prenotare e via dicendo. Uno dei problemi che si hanno è quello della non volontà di lasciare ad esempio il numero della carta di credito sulla rete. Allora, per ovviare a questo, ci sono e ci saranno sempre di più dei soggetti che dicono: io garantisco per te sulla rete, ti riconosco, ti identifico immediatamente, tu dai a me la carta di credito e poi quando vai a comprare da Amazon un libro, per esempio, tu non dai il numero di carta di credito, indichi chi sono io unisco i dati e garantisco ad Amazon che tu sei un pagatore solvente. Sostanzialmente c'è un soggetto che garantisce per un altro l'acquisto e fa sì che io possa navigare sicuro in rete senza dover dare la carta di credito e quindi rischiare che tanti la abbiano. Per realizzare questo servizio ci sono due filosofie che si stanno confrontando. Una sponsorizzata tendenzialmente da Microsoft, che dice che realizza un soggetto unico il quale raccoglie tutti i dati, ha il dato sulla carta di credito e poi interloquisce con tutti i soggetti. Quando io vado a comprare il libro, sa che io ho comprato questo determinato libro, che ho il determinato interesse, lui mi garantisce e paga, intanto sa che io mi interesso a determinate letture. Quando io vado a prenotare il viaggio, lui garantisce e paga e sa che io vado, mi interesso di viaggio, sono andato qui o là, e via dicendo in tutte le operazioni che io faccio via internet. Lui conosce, unendo tutto questo e garantendomi, offrendo un servizio molto buono, lui ha le notizie su tutto ciò che io faccio, perché interloquisce con tutti i miei interlocutori. Può, se crede, e può, e lo fa probabilmente, unire tutti questi dati e sapere tutto, tutto, veramente tutto di me. Esiste un'altra filosofia, un altro sistema che in parte è concorrenziale a questo, che è quello a identità federata, cosiddetto, in cui questo scambio di dati, non avviene lo scambio di dati totali, ma esistono più soggetti. il mio dato sugli acquisti in rete non passa e non viene dato, non tutti i dati vengono dati al pagatore, ma solo alcuni dati o alcuni codici, per cui per esempio il pagatore saprà che io ho acquistato un libro ma non sa che titolo ho acquistato, saprà quanto costa ma non sa appunto che cosa ho visto, il titolo che ho letto, saprà che io ho fatto un viaggio ma non sa dove sono andato e via dicendo. Il sistema identità federata è un sistema che può andare alla stessa velocità grazie allo sviluppo tecnologico, ma evita che ci sia un solo soggetto che sa tutto di me, perché parla con tutti e perché mi facilita sulla rete. Allora, è proprio questo che è il messaggio più importante, la consapevolezza di scegliere, la consapevolezza di sapere quali sono i rischi, la capacità anche di valutare se appunto in nome di una comodità io posso o non posso rinunciare a pezzi di libertà, è l'arma più forte per tutelare tutti, perché la rete è regolabile nella misura che abbiamo detto, ma l'acquisto della consapevolezza, l'essere utenti maturi e votare attraverso la scelta dei diversi siti o dei diversi operatori, anche in ragione del fatto che abbiano o non abbiano delle politiche di tutela dei dati, è l'arma più forte che voglio prendermi, è un'arma importante. Oggi questa iniziativa è proprio il segno della volontà di utilizzare quest'arma, acquisire la consapevolezza, usare la rete consapevolmente significa garantire la propria libertà. Vi ringrazio.